10 novembre 2012. Il collasso dei Maya raccontato da una stalagmite. La datazione al uraniotorio delle stalagmiti della grotta di Yokbalum in Belize, in una zona in cui sorgevano importanti città Maya, ha permesso per la prima volta di datare in modo preciso i cambiamenti climatici avvenuti nella zona nell'arco di 2000 anni, individuandone la corrispondenza con i periodi di espansione e i periodi di crisi dell'antica civiltà centroamericana. Il destino della civiltà dei Maya è scritto nelle stalagmiti della grotta di Yokbalum, oggi nel territorio meridionale del Belize, nei pressi della quale sorgevano un tempo importanti città Maya. Studiando le stalagmiti, Douglas Kennett e colleghi della Penn State University sono infatti riusciti a ricostruire nel dettaglio le precipitazioni e di conseguenza il clima lungo un arco di 2000 anni, evidenziando i cambiamenti climatici che sono avvenuti in corrispondenza dei periodi di espansione e dei periodi di crisi dell'antica civiltà centroamericana. I ritrovamenti archeologici datano i primi insediamenti dei Maya a circa 1800 anni prima di Cristo, ma il massimo splendore della loro civiltà si situa tra il 300 e l'800 1000. In questo periodo, definito periodo classico, sorsero numerose città-stato indipendenti, si sviluppò l'agricoltura e fiorirono la cultura e le arti. Intorno al 1000, però, la civiltà Maya tramontò e numerosi studi indicano che uno dei fattori determinanti del suo collasso finale furono i cambiamenti climatici. Tuttavia, finora è mancata una cronologia precisa di queste trasformazioni dell'ambiente naturale. I sedimenti lacustri della penisola dello Yucatan avevano fornito una prima prova di una fase climatica molto più secca del normale sul finire del periodo classico, ma non era stato possibile confermare questi risultati per le zone intorno alle città più importanti a causa delle alterazioni delle serie cronologiche dei sedimenti dovute all'espansione dell'agricoltura e alla deforestazione che caratterizzarono quell'epoca. Questa mancanza è stata ora colmata grazie all'opportunità di ricostruzione paleoclimatica offerta dalle stalagmiti a crescita veloce scoperte nel sito di Yokbalum, a circa 1,5 km dall'antica città di Uxbenca e a meno di 30 km da altri importanti centri Maya come Pusila, Lubantun e Ninlipuni. Per datare i campioni è stata utilizzata la tecnica T230-234, comunemente detta dell'uraniotorio. Tra il 450 e il 660, le piogge eccezionalmente intense favorirono l'incremento della produzione di cibo e l'esplosione demografica, portando alla proliferazione di città come Tikal, Copan e Karakol, spiega Douglas Kennett, professore di antropologia della Penn State e primo autore dell'articolo apparso su Science. I nuovi dati climatici mostrano che questa fase fu da un'altra decisamente diversa, tendenzialmente secca, cioè che durò 4 secoli, e che fu punteggiata da una serie di forti siccità che innescarono un declino nella produttività agricola e contribuirono alla frammentazione e al collasso politico. Gli eventi di siccità più gravi si collocano negli anni 1020 e 1100, dopo il collasso generalizzato dei centri dello Stato Maya, e potrebbero essere associati a un generale declino demografico nella regione. Secondo quanto hanno potuto ricostruire i ricercatori, nel corso dei secoli le popolazioni urbane declinarono e i re Maya persero via via il loro potere e la loro influenza. Un esempio di come le pianure della zona siano state periodicamente interessate da fenomeni di integrazione e disintegrazione politica per effetto dei cambiamenti climatici è dato dal caso, risalente al XVI secolo e storicamente ben documentato, di una correlazione tra un'estesa siccità e il dilagare di fame e carestie, con conseguente migrazione verso il Messico. La mancanza di precipitazioni che scatenò questo disastro è registrato nelle stalagmiti analizzate ed è databile tra il 1535 e il 1542. Gli effetti del cambiamento climatico sono complessi e si fanno sentire su diverse scale temporali, ha concluso Kenneth. Ma non si tratta dell'unico fattore importante. Bisogna pensare che le condizioni più aride e i periodi di siccità furono successive a condizioni climatiche favorevoli, che stimolarono lo sviluppo sociale e l'espansione demografica, che in seguito non poterono più essere sostenuti e rappresentarono un ulteriore fattore di stress. Tutti questi fattori concomitanti determinarono la frammentazione delle istituzioni politiche. 15 novembre 2012. Da rivedere le stime della siccità nel mondo. Negli ultimi 60 anni l'estensione delle aree colpite da siccità nel mondo non sarebbe aumentata, lo afferma un nuovo studio che rimette in discussione parametri e modelli per valutare l'impatto del global warming sull'ecosistema. In particolare, non sarebbero stati presi in considerazione diversi fattori, come la velocità del vento, l'umidità relativa e l'irraggiamento solare. Inoltre, indicare la temperatura come causa della siccità trascura il fatto che in condizioni asciutte il rapporto causale è spesso invertito, e la siccità a indurre un aumento delle temperature. L'intensità e la frequenza degli episodi di siccità in futuro aumenteranno, è quanto si prevede tenuto conto del cambiamento climatico in corso per effetto della diminuzione delle precipitazioni locali e dell'incremento dell'evaporazione dovuto al maggior caldo. Ma se il fenomeno appare incontrovertibile nelle linee generali, la sua intensità nelle varie zone del mondo è molto incerta. Con una diversa valutazione dei dati disponibili, l'estensione delle aree colpite negli ultimi 6 decenni non risulta aumentata, è quanto afferma Justin Sheffield del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale della Princeton University in un nuovo studio apparso su Nature. Le previsioni dell'impatto del riscaldamento globale vengono effettuate sulla base della valutazione del trend che si è manifestato negli ultimi decenni, valutazione che, secondo Sheffield e colleghi, è affetta da un errore sistematico. Sotto accusa, in particolare, sono le stime condotte usando uno strumento denominato Palmer Drug Severity Index, PSI, che tiene conto di un semplice modello di bilancio dell'acqua che entra ed esce dal terreno, di cui fanno parte come variabili le precipitazioni mensili e le temperature rilevate. L'inaridimento del terreno consiste in una perdita via via più marcata dell'umidità del suolo. In termini teorici, i fattori che lo determinano sono ovviamente una mancanza di precipitazioni effratto o un incremento del processo di evapotraspirazione, un termine che comprende sia la traspirazione attraverso le piante sia l'evaporazione diretta dalle superfici umide, dai corsi d'acqua e dai laghi. Ma come contribuisce l'evapotraspirazione alla siccità? La maggior parte dei modelli teorici si esprime in termini di evapotraspirazione potenziale, un'astrazione risalente agli anni 50 che può avere differenti formulazioni, che a loro volta portano a stime diverse dei trend di siccità nell'arco dei decenni. In particolare, nell'approccio PSI, l'evaporazione potenziale è stimata come se dipendesse unicamente dalla temperatura e dalla latitudine. Si tratta della cosiddetta formulazione di Thorne-White, che trascura il ruolo di diversi fattori, quali per esempio la velocità del vento, l'umidità relativa e l'irraggiamento solare. Inoltre, indicando la temperatura come causa della siccità, si ignora il fatto che in condizioni asciutte il rapporto causale è spesso invertito, e la siccità a indurre un aumento delle temperature. Oggi queste difficoltà possono essere superate perché esiste un database completo di misure di queste variabili che consente di valutare con più precisione l'impatto sui trend di evaporazione potenziale e della siccità risultante grazie a una formula detta di Penman. Applicando questo metodo di calcolo, Sheffield e colleghi mostrano che i trend mondiali della siccità sono assai meno drammatici di quelli ottenuti con la formulazione di Thorne-White. In definitiva, argomentano gli autori dell'articolo, le prove di un fenomeno di espansione delle aree colpite nei 6 decenni passati sono limitate. Continua dunque il dibattito nella comunità scientifica per definire meglio gli scenari climatici futuri e il loro impatto sul pianeta. Come si legge nel recente rapporto IPCC dell'ONU sugli eventi estremi e sui disastri ambientali, esiste ancora un ampio margine di incertezza nei trend globali che riguardano il fenomeno della siccità. 14 novembre 2012. Punti quantistici per computer e reti del futuro. Per la prima volta due gruppi di ricerca sono riusciti a creare, indipendentemente l'uno dall'altro, uno stato di entanglement fra un sistema quantistico fisso, un punto quantistico, e un altro sistema quantistico in movimento, un singolo fotone, ponendo le basi per la realizzazione concreta di reti di comunicazione quantistica. La possibilità di elaborare l'informazione quantistica a lunga distanza ha fatto un passo avanti grazie ai risultati di due studi indipendenti pubblicati su Nature. Finora era stata dimostrata la possibilità concreta di costruire porte logiche a 1 o 2 bit quantistici, qubit. Ma una delle grandi sfide ancora aperte per la realizzazione concreta di computer e reti quantistiche è quella della comunicazione fra queste porte o, più in generale, fra i nodi di una rete di calcolo che si basi su principi quantistici. Questa comunicazione può essere realizzata sfruttando l'entanglement, la singolare proprietà di cui possono godere due particelle o sistemi quantistici in virtù della quale continuano a influenzarsi anche a distanza, per cui un cambiamento di stato nell'uno si riflette in un cambiamento di stato nell'altro. Perché si realizzi concretamente questa comunicazione è però necessario generare con efficienza uno stato di entanglement tra due sistemi quantistici fissi, le porte o i nodi di una rete, attraverso la mediazione di un sistema quantistico in movimento, per esempio un fotone che li mette in collegamento. Ora, per la prima volta, due gruppi di ricerca, uno della Stanford University in collaborazione con l'Università di a cui si deve l'articolo a prima firma Christian De Greve, e l'altro del Politecnico di Zurigo, firmato come primo autore da sono riusciti indipendentemente nell'impresa, sfruttando entrambi la capacità dei punti quantistici di essere otticamente attivi. Formato all'interfaccia tra due semiconduttori, un punto quantistico è una nanostruttura che ha la capacità di intrappolare singoli elettroni. Una volta che un elettrone è intrappolato nel punto, gli sperimentatori possono concentrarsi sul suo spin, che può essere in due stati distinti, up o down, o, per il principio di sovrapposizione della meccanica quantistica, in una combinazione dei due. Negli esperimenti condotti dal gruppo di De Greve e da quello di Gao, lo spin dell'elettrone è stato posto in uno stato di correlazione, cioè entangled, con due proprietà di un singolo fotone, rispettivamente con il suo stato di polarizzazione e con la sua frequenza, il colore.